Il cammino.
Veniamo da Roncisvalle, andiamo a Santiago di Compostela, siamo Pier Giorgio Di Freddi
e Franco Cardini.
Ecco, e siamo pure stanchi, perché siamo finalmente arrivati a León, è finita la seconda parte di questo nostro viaggio. Abbiamo, non si sa bene dove, perché tutte le mappe riportano dei chilometraggi differenti, quindi insomma non si sa a chi dare retta. Comunque sicuramente abbiamo ormai superato da un pezzo la boa del metà viaggio. E quindi insomma cominciamo a essere contenti. Quest'oggi è stata una tappa particolarmente semplice, anche se la guida diceva 37 chilometri con difficoltà, addirittura i quattro tacche come un telefonino che prende dovunque. Perché 37 chilometri? Ma perché in teoria avremmo dovuto partire da El Burgo Ranero, dove eravamo ieri sera in un albergo veramente sconsolante, gestito da marocchini, ricavato in maniere incredibili. Io sono geometra, quindi insomma un po' almeno potevo criticare. C'era per esempio un piccolissimo corridoio e in mezzo a questo corridoio c'era una pila, un pilastro. Entrate in camera, la camera non aveva il soffitto almeno a un metro e mezzo, in modo da poterci permettere di stare in tutta la nostra altezza, bensì era un mansardato del quale sia io che Cardina abbiamo sbattuto la testa più volte, quindi oggi non rispondiamo di quello che diremo. Dicevo però, partiti da El Burgo Ranero, si trattava di seguire il vecchio cammino, lontani dalle strade asfaltate, fino a Mansilla de las Mulas. E poi di lì di seguire invece la strada nazionale, entrare nella città di León attraverso i sobborghi industriali, insomma cessare di essere pellegrini per reimmergersi in una realtà che non era quella che noi volevamo. E allora abbiamo fatto come le persone razionali, cioè arrivati a Mansilla de las Mulas, siamo saltati sulla mula, cioè sul nostro pulmino, e siamo arrivati felicemente a León. Quindi insomma si sa che i pellegrini non dovrebbero fare così, però a nostro discarico possiamo dire che questa mattina ci sono dei testimoni qui che stanno annuendo, quindi la cosa deve essere evidentemente vera. Questa mattina al Burgo Ranero c'erano dei pellegrini che prendevano il taxi già di lì, quindi noi insomma ci siamo fatti la nostra metà tappa, un 18-19 chilometri, molto tranquillamente, e adesso siamo seduti contro sole, quindi non si vede quasi nulla. Comunque sul fianco di un rio che si chiama Rio Besnega, e siamo arrivati finalmente a León. Vedo sul libretto che c'è un'enorme cattedrale, come si poteva immaginare. Le chiese in Spagna e nel mondo sono come i funghi, molti di questi velenosi, naturalmente i funghi intendo, non le chiese, e quindi siamo comunque arrivati qui finalmente sani e salvi.
Allora, facciamo un po' di storia, perché altrimenti o Di Freddi vi confonde le idee. Lui parlava di marocchini, sì è vero, c'erano un paio di ragazze marocchine lì nell'albergo. I marocchini in Spagna ci vengono, e non da ieri, e il generalissimo Franco se ne portò dietro reggimenti interi nel 1936, perché la Spagna ha ancora un pezzetto di dominio coloniale fra Meliglia e Ceuta, dall'altra parte Gibilterra per intendere.
Il Rio de Oro?
Rio de Oro.
Hai visto che pure io, non è che... Non
no, 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 ho Di Freddi ha studiato, bisogna dire la verità, e non solo matematica. Però il problema è che oggi vengono naturalmente a lavorare, cioè ordinariamente sanno bene lo spagnolo, perché li obbligano insieme alla loro lingua madre, che sarebbe l'arabo, ma dipende, perché essendo marocchini possono essere anche di etnia berbera, e in questo caso parlano il berbero, che è una lingua molto diversa anche dall'arabo, poi parlano l'arabo e naturalmente lo spagnolo. Praticamente sono i moros. I moros di cui parlavano gli spagnoli nel Medioevo si chiamavano così, e questo è interessante perché è un termine di origine etnica. Erano i moros in quanto erano mauri in latino, perché venivano infatti da quella che per i romani era la Mauritania. Quindi i mauri diventano dal latino al castigliano, cioè l'assorbimento del dittongo, questo lo dico per i glottologi, e i mauri diventano mori, quindi moros. Poi il nome etnico, siccome di fatto i marocchini erano scuri di carnagione, diventa un nome anche che indica il colore praticamente bruno della pelle, in realtà di pochissimi fra i moros che hanno invaso la Spagna nell'VIII secolo, perché i berberi e gli arabi che hanno invaso la Spagna in realtà pochissimi, gli altri erano spagnoli, quindi d'origine latina o d'origine celtica o d'origine visigosa o d'origine sveva, perché erano i visigoti e gli svevi arrivati nel V secolo, che naturalmente molto spesso erano biondi con gli occhi azzurri, del gran visir Almansor, quello che ha conquistato Santiago de Compostela alla fine del X secolo, si sapeva appunto che era biondo e con gli occhi azzurri, eppure lo chiamavano Moro anche lui. Santiago si dice Matamoros, cioè Matamoros, cioè ammazzamori, perché secondo la leggenda, la mitologia cristiana, come direbbe una volta tanto bene persino Di Freddi, la mitologia cristiana vuole che Santiago sia apparso a cavallo con il bastone da pellegrino, ma anche con la spada e con il mantello coperto dalle vieiras, dalle conchiglie del pellegrinaggio, nella battaglia di Clavico in Aragona, e abbia naturalmente sconfitto i mori. Ogni tanto appariva San Giorgio, qualche volta appariva la Madonna. Fra i musulmani invece di solito appare l'Arcangelo Gabriele, che fa esattamente la stessa cosa, non è vestito di bianco perché il colore sacro dell'Islam è il verde, e l'Arcangelo Gabriele vestito di verde sconfigge naturalmente i cristiani. Quindi vedete che in realtà non c'è il conflitto di civiltà, questa ignobile balla inventata da alcuni imperialisti.
C'è un conflitto di angeli.
C'è un conflitto di culture diverse che sono dei rami di una stessa civiltà, che è quella mediterranea e ellenistica e monoteistica, eccetera, alla quale apparteniamo tutti, perfino Di Freddi.
Vedete, Cardini sicuramente ci mancherà sul cammino, purtroppo domani è l'ultimo giorno che sta con noi, intendo dire naturalmente cammina insieme a noi, non credo in un senso più generico, ma non si sa mai, il giorno dopo prende un aereo e queste cose succedono anche al mondo. Ma Cardini, come tutti gli storici, è un gran contastorie, ma nel senso buono intendo, cioè che gli storici raccontano delle storie, e stare a raccontare, sentire le storie raccontate è una cosa veramente affascinante. In questa settimana ne abbiamo sentite di tutti i colori, ancora oggi a pranzo stavamo discutendo per l'appunto su questo fatto, che in fondo i nostri due atteggiamenti, quello dello scienziato, se così vogliamo, del matematico, e quello dello storico, sono da una parte complementari, dall'altra parte quasi contraddittori uno con l'altro. Lui diceva, lo scienziato è quello che quando sente dire che le campane stanno suonando dice, certo, c'è qualcuno che sta tirando per l'appunto la corda delle campane. E invece, dice, lo storico è quello che racconterebbe come sono state fuse le campane, per quale motivo si sono fatte, che cosa intendono dire i suoni che le campane raccontano, eccetera. Naturalmente questo è un po' uno dei temi che abbiamo affrontato non soltanto con Cardini ma anche con Balzania in tutte queste puntate, perché la scienza e l'umanesimo ovviamente hanno atteggiamenti diversi. Ad esempio oggi a pranzo ci siamo lanciati in una conversazione su Dante. Come mai? Ma perché Cardini ci ha raccontato, anzi tra un momento gli darò la parola e ce lo riracconterà, delle influenze che Dante avrebbe avuto, influenze arabe tra l'altro, nella Divina Commedia. E io gli opponevo il fatto, per esempio, che in fondo che cosa sappiamo noi di Dante? Certo un po' più che di Gesù Cristo, però anche lì non poi molto, non c'è nessun manoscritto ad esempio di Dante originario. Addirittura c'è questa storia che poi gli storici della letteratura in genere tendono a rimuovere come se fosse una leggenda, proprio nel momento in cui invece le leggende dovrebbero dirci qualche cosa. Cioè c'è questa leggenda, anzi questo fatto storico su Dante, sul fatto che quando egli morì la Divina Commedia era incompiuta, ce n'erano 87 canti, ne mancavano 13 alla fine. Allora che cosa fecero i figli, gli eredi? Beh, in particolare il figlio Jacopo, decisero che l'avrebbero finita loro, si sarebbero messi loro a scrivere la fine della Divina Commedia. E dopo qualche mese, credo quasi un anno, una bella sera Jacopo ebbe un sogno, così racconta almeno il Boccaccio nelle sue Lezioni su Dante, Jacopo ebbe un sogno e gli apparve in sogno per l'appunto il papà, e Jacopo chiese al papà, ma dice, ma tu la commedia l'avevi finita? E lui, senza rispondere, gli fece semplicemente un segno nel sogno e lo portò di fronte ad un arazzo in una casa e si fermò lì, e poi il sogno svanì. E allora Jacopo il giorno dopo immediatamente andò in questa casa, sollevò l'arazzo ed ecco che dietro l'arazzo in una nicchia c'erano dei manoscritti tutti ammuffiti e lì c'erano i famosi 13 canti mancanti. Ora la cosa che viene in mente a un razionalista quando sente una cosa del genere è, ma a chi ce la vuoi dare a bere? È ovvio che Jacopo ha scritto lui la fine della Divina Commedia, no? E poi dopo si è inventato una spiegazione per dire, ah, ho trovato questa cosa. Questa è una cosa che succede nella storia, ad esempio se pensiamo a Giosia, che quando ritornarono gli ebrei da uno dei tanti esili che avevano fatto lontani dalla Palestina, disse che si era ritrovato l'antico e perduto rotolo della Torah e lo lesse di fronte al pubblico. Questo è un altro di quei casi in cui uno dice, ma sì, a chi ce lo viene a raccontare? È chiaro che se lo sono riscritti allora. Però quello che io sostenevo è che non è poi così importante, perché che importa che l'abbia scritto uno che si chiama Dante Alighieri oppure un altro che si chiama Jacopo? L'importante è quello che rimane, cioè il fatto scientifico, se così vogliamo dirlo, il dato di fatto che la commedia oggi è di 100 canti e che gli ultimi canti del paradiso vengono considerati il punto massimo per l'appunto di questo libro.
Vedete, quello che dicevamo poco fa anche con Oddi Freddi è questo, che il cammino dà una quantità di stimoli su cose che apparentemente sono lontane, poi in realtà tutto torna, tutto si tiene. Per esempio Oddi Freddi parlava di Dante, di questa faccenda di Jacopo di Dante, sì, gli studiosi si litigano ancora su questa faccenda degli ultimi canti, probabilmente non ci arriveremo mai a capire come le cose sono andate, del resto non solo per Dante, non capiremo tante cose anche per altre, anche contemporanee, come sapete. Però è interessante, ci sarebbero tantissime cose interessanti da dire. Per esempio Oddi Freddi ha accennato un po' en passant a questa faccenda delle fonti arabe della Divina Commedia, e questo è un discorso molto interessante. Un arabista dell'inizio del secolo che si chiamava Miguel Asim Palacios nel 19 scrisse un'opera in cui sosteneva, lui era uno studioso di mistica musulmana, che Dante avrebbe preso la maggior parte delle sue idee, lo schema della Divina Commedia, da alcune fonti musulmane, ma lui non riuscì a trovare con precisione da quale. E allora naturalmente fu attaccato. Nel 24 pubblicò un grosso libro in cui metteva insieme tutti gli attacchi, li smontava anche piuttosto bene, però non riuscì a arrivare al punto. E poi questo Miguel Asim Palacios, che era un sacerdote fra l'altro, ebbe una storia che si collega molto alla nostra drammatica storia del Novecento. Pensate che lui si trovò nel 1936 nell'Alcázar di Toledo insieme con i cadetti dell'esercito spagnolo che avevano aderito all'alzamento del generale Franco, e lui si trovò come cappellano all'interno dell'Alcázar che subì un famoso assedio da parte delle truppe repubblicane, quello su cui poi la propaganda italiana fascista fece un film, fra l'altro un bel film, proprio l'assedio dell'Alcázar, che ancora oggi si vede qualche volta ai Cineforum. E Asim Palacios, il grande studioso, era lì come soldato ma anche come sacerdote. E poi non uscì del tutto di scena, perché negli anni 50 un nostro valorosissimo studioso, uno studioso di cultura etiopica che si chiamava Enrico Cerulli, scoprì l'anello mancante, scoprì effettivamente il cosiddetto Kitab al-Miraj, il libro della scala, che nel 200, al tempo di Alfonso il Sabio, Alfonso X, re di Castiglia, sarebbe stato tradotto dall'arabo in castigliano e quindi anche in latino, e sarebbe stato portato a Firenze niente di meno che da Brunetto Latini, che in quel momento era a Toledo alla corte di Re Alfonso, perché era stato esiliato da Firenze in quanto guelfo. Quando nel 67 Brunetto Latini tornò, probabilmente aveva in tasca o nella sacca quel libro, e quel libro era naturalmente il libro della scala che può aver passato al suo allievo. Quindi l'anello mancante c'è, e a questo punto noi abbiamo ricostruito di nuovo un capitolo discusso della Divina Commedia. Ma ci sarebbero infinite cose da raccontare. Io vi ho detto poc'anzi di Santiago Matamoros, cioè ammazza Mori. Qualcuno di voi si ricorderà, se è interessato a problemi di teatro italiano, che nella nostra Commedia dell'arte, della 500-600, c'è una figura della Commedia dell'arte che è un po' il Miles Gloriosus, no? Il soldato che si dà delle arie, che viene chiamato proprio Capitan Matamoros, quindi Ordine di Santiago, Commedia dell'arte, eccetera. Magari ci ritorniamo.
Tornare in una grande città dopo aver camminato per così tanto nei campi, attraverso sentieri che si discostano il più possibile dalle strade e che quindi ci portano in mezzo, per così dire, alla pace, al canto, perché poi in questi giorni siamo stati accompagnati anche nei momenti di pioggia e di vento da questi canti di uccelli che erano quasi una colonna sonora al nostro cammino. Dicevo, è sempre un po' traumatico, è successo già la scorsa volta, poco più di una settimana fa, a Burgos, ed è successo di nuovo oggi a León. Le città sono ovviamente qualcosa che una volta forse facevano parte del cammino, perché erano molto più strette, quindi si poteva arrivare quasi alle mura della città e poi penetrarci dentro. Oggi invece, con questi enormi sobborghi industriali che le circondano, insomma, danno una sensazione negativa. E quindi facciamo un'ultima meditazione su quello che la meseta o le mesetas ci hanno dato in questi giorni. Ricorderete che ogni giorno abbiamo meditato sull'infinito, perché questi campi sterminati, sempre uguali, che si ripetevano senza sosta e senza tregua, tra l'altro, ci ricordavano un pochettino intellettualmente queste cose. C'è chi, per esempio Valzania, definiva questo passaggio tra Burgos e León come un'esperienza metafisica. Io credo che per i filosofi o per i religiosi, quello che loro chiamano metafisica è quello che un laico come me chiamerebbe una gran rottura di scatole, cioè qualcosa di sempre uguale, però sono naturalmente punti di vista. Allora, cosa succede? Siamo partiti, vi ricorderete forse, dicendo che i greci non avevano la nozione di infinito attuale e soltanto quella di infinito potenziale. Poi siamo arrivati a Cusano, che per la prima volta ha introdotto l'infinito attuale, la Chiesa, che in qualche modo se n'è impossessata, l'ha identificato con la nozione di Dio. Poi Giordano Bruno, che incomincia a introdurre la possibilità di che ci siano più infiniti, nel caso suo due, e ovviamente la Chiesa che subito reagisce, perché se Dio è l'infinito, due infiniti significano due dei, e subito si va verso il politeismo. Poi Georg Cantor, questo tedesco di fine 800, che addirittura dimostra, questa volta in maniera matematica, che gli infiniti sono per l'appunto infiniti, e però ottiene l'imprimatur dalla Chiesa, dal Vaticano letteralmente, perché quelli vengono considerati soltanto dei transfiniti. L'unico vero infinito è quello contraddittorio, quello che starebbe alla fine di tutti questi infiniti, se ci fosse e se esistesse. E poi alla fine abbiamo detto ieri che i matematici in qualche modo sono riusciti a risistemare le cose anche da un punto di vista metafisico, a considerare l'infinito come un limite del pensiero, cioè ogni volta che noi vediamo qualcosa di infinito, beh, quello è semplicemente un indizio del fatto che non riusciamo a comparare, a commensurarci con quella quantità, e dunque a noi appare infinito. Ebbene, l'ultimo episodio, l'ultima tranche di queste nostre meditazioni sono relative a quello che succede poi nel Novecento, con l'arrivo dei computer. Nel momento in cui arrivano i computer, tutte queste categorie metafisiche che i matematici avevano usato fino ad allora vengono un po' messe in dubbio, perché per i computer si tratta di decidere che cosa si può fare effettivamente in maniera calcolabile, come dicono loro, e che cosa invece si può soltanto pensare senza però riuscire a farlo effettivamente. Ed ecco che allora nella mentalità dei computer, nella mentalità degli informatici, l'infinito non soltanto cessa di essere, ma addirittura i grandi numeri, quelli che sono numeri enormi, diventano diventano cose irrealistiche che nessuno riesce a immaginarsi. E ecco che allora per noi oggi, nell'era dell'informatica, l'infinito non è altro che un finito molto grande, cioè qualcosa che non riusciamo a calcolare, e quindi tutto si riduce, tutto si ritorna nei limiti poi dei greci, cioè l'infinito non c'è, è semplicemente appunto un limite del nostro pensiero, un modo di dire che prelude al silenzio.
Quello che avete ora ascoltato è un brano delle Canticas de Santa Maria, che sono i miracoli della Madonna messi in musica e in poesia dal re Alfonso X di Castiglia, verso la metà del 200. Alfonso X gli spagnoli lo chiamano il sabio, che vuol dire il sapiente, ma quasi nel senso del mago, perché in realtà Alfonso era un collega di Odifreddi, non nel senso che Odifreddi sia re di Castiglia, anzi mi auguro non lo faccia mai tale, ma per il bene della Castiglia, ma perché era un grande matematico, un grande astronomo. Pensate che fino al 700 si sono usate le cosiddette tabule alfonsine, cioè le tavole dei rapporti fra le orbite stellari, nelle università europee. Quindi un grande re, molto più colto del nostro pur grande Federico II di Svevia.
A te non lo dicessi del nostro pur grande Emanuele Filiberto.
No, Emanuele Filiberto è un'altra cosa. Vi dico queste cose perché questo cammino andrebbe un pochino storicizzato, noi abbiamo cercato di farlo, insomma, così, a pezzetti, inframmettendo discorsi storici con altri. Io, per esempio, coincidenza, poco fa parlavo di Santiago Matamoros e del Capitan Matamoros, immagine della commedia dell'arte del teatro seicentesco italiano, il teatro popolare. Mi volto verso destra e qui sulla parete del grande Hostal de San Marcos, che era un convento dell'ordine militare di Santiago, uno degli ordini esemplificati sui templari e sugli ospedalieri, che combattevano e pregavano e ospitavano i pellegrini, e mi trovo proprio lo stemma, l'arme, cioè l'emblema, il simbolo dell'ordine di Santiago, che è una croce a forma di spada. Chi lo vuol vedere lo vedrà sul nostro sito, perché è stato fotografato e ve lo metteremo. Dico che bisogna storicizzare il cammino, perché è quello che sto per dire brevemente, lo dico un po', lo dico anche come cattolico, ma lo dico come storico, lo dico come insegnante, lo dico anche un po' come cittadino europeo. Mi sembra che questo cammino di Santiago, ne abbiamo parlato molto bene, molto interessante, abbiamo trovato tante persone interessanti che lo fanno, ma mi sembra che si stia lentamente strutturando, destrutturando e virando pericolosamente verso verso le nubi e la nebbia del New Age. Credo che in questo senso sia stato molto responsabile quel libro, a mio avviso un brutto libro, di Paolo Coelho, Il Cammino di Santiago, che fra l'altro parla pochissimo del Cammino di Santiago. Coelho non ha fatto il Cammino di Santiago, si è fermato al Colle del Cibreiro, dove, dice lui, ha avuto una visione, come un po' come Jacopo di Dante, che gli è avvalsa tutto il cammino. Quindi Coelho non ha mai fatto il Cammino di Santiago, però ne ha riportata nel suo libro un'immagine di tipo esoterico, occultistico, neopagano, eccetera, le forze che salirebbero dal terreno, le linee d'energia e tutto il resto. Ecco, questo modo di vedere le cose in modo astorico, antistorico, ascientifico, antiscientifico e anche letterariamente, diciamo la verità, un po' bolso, fa sì che il libro di Coelho faccia il paio col libro di Dan Brown. Sono cose che non si dovrebbero nemmeno leggere e che invece hanno successo, perché la nostra società civile è una società profondamente ignorante.
effettivamente è un po' un peccato che Cardini partecipi a questo nostro programma sul cammino, perché il suo vero ruolo sarebbe stato quello di concorrente del Rischiatutto o di Lascio Raddoppia, dove avrebbe spopolato. C'è qui Vergassola, che è venuto a trovarci in incognito, quindi non lo diciamo a nessuno, insieme a Riondino, anche lui in incognito, no, assolutamente, e Vergassola gli chiedeva, no, dice, così per testare le conoscenze di Cardini, diceva: perché Leon si chiama Leon? Ve lo diremo domani, comunque vi anticipo già che pure questa la sapeva, sapeva tutte. Vergassola allora gli ha chiesto, dice: quando morirà mia suocera? Però qui c'è una confusione, perché un conto è la memoria e un conto è la previsione del futuro. Borges diceva: non è meno stupefacente che noi abbiamo la memoria che non se avessimo la capacità di prevedere il futuro. In fondo è una questione di simmetria. Cardini si è dimenticato di dire una cosa, però, e quindi fortunatamente c'è spazio per me. Si è dimenticato, o forse l'ha fatto per modestia, ma io non ho queste remore, di dire che questo meraviglioso monastero di San Marcos, che qui troneggia alle nostre spalle e che sembra un palazzo reale, qualche cosa tipo Versailles, eccetera, che è stato, qui dice la guida, una delle più grandi opere del Rinascimento spagnolo, oggi è riconvertito in un hotel di lusso. Questo lo dico semplicemente perché alcuni ascoltatori e ascoltatrici si sono preoccupate delle nostre condizioni, per esempio quando a me stavano venendo le stimmate, dice: ma poverino, come fa, eccetera. Non vi preoccupate, io ho citato agli inizi il fatto che la scorsa notte l'avevamo passata in un hotel, diciamo proprio così, non di prima categoria, ma questa notte invece la passeremo in questo hotel. È un hotel meraviglioso in cui ci piacerebbe stare per, non dico tutta la vita, ma perlomeno insomma per un mese. Ma sembra che la RAI non sia d'accordo, ci concede soltanto 5 giorni di riposo qua giù. Ah no, mi dicono uno, vabbè, comunque no. E a questo punto non ci resta che ringraziare coloro che anzitutto sono venuti a trovarci. Non sono i soli, perché qui siamo attorniati del mondo della televisione, della radio. C'è anche Lorenzo Sganzini, che dirige una delle reti della radio svizzera. Oggi su Rai 3 è andata in onda la puntata delle storie di Augias con Valtania. Qualcuno mi ha già scritto dicendo che quei due, Augias e Valtania, si sono permessi di criticare le mie visioni, ma comunque ne parleremo dopo. Ringraziamo da Roma Alessandra D'Angelo e Gaetano Chiarella, qui a Leong, solite Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri. Vi ricordiamo il sito www.radio3.rai.it. Mi fanno segno che devo finire, ma non ho ancora finito di dire che se volete scriverci potete scriverci a ilcammino@rai.it. A domani.